Ciao a tutti, bentornati a Blatero e prima di iniziare già mi rendo conto che oggi ci sarebbero veramente un sacco di cose da dire. Quindi faccio già la premessa che uno, forse due argomenti caldi, ok, che verranno fuori spero da questo podcast, non faranno parte di un quarto episodio, ma verranno ripresi per fare altri episodi ordinari. Per esempio, già so che l'analisi del franchismo è un qualcosa di troppo complesso, troppo lungo per poterlo inserire, ok, in un terzo episodio di una serie Europoa. E quindi sicuramente in futuro, forse anche il prossimo episodio, saranno dedicati all'analisi del franchismo, ovviamente mettendolo in relazione con i regimi autoritari o totalitari che più gli assomigliano. Per esempio il fascismo italiano, da una parte, e diciamo tutto il modus operandi dei dittatori latini, latinoamericani di metà Novecento. Per quanto riguarda appunto la Spagna, argomento di oggi, eravamo rimasti alla guerra di successione spagnola e l'insediamento dei Borboni, guerra che inizia nel 1700 e si conclude 14 anni dopo. Vi ricordate insomma che le varie concessioni, le varie autonomie alla Catalogna, quindi all'Aragona, sono state tolte dai Borboni? Beh, pensate che questa cosa ai catalani è rimasta talmente tanto proprio qui, sentite, no? Qui nell'anima, che durante tutte le partite del Barcellona calcio, al 17esimo minuto e 14esimo secondo, partono appunto dei cori indipendentisti. Sì, dopo 17 minuti e 14 secondi, è solito della curva ultra, insomma, barcellonense, come si dice, barcellana, del Barcellona calcio, FC, far partire appunto cori indipendentisti in ricordo di questa invasione per loro borbonica. E ricordiamo che il re attuale spagnolo deriva proprio da quei Borboni, e ci ritorneremo, che questo è uno dei grandi motivi della frattura catalana moderna e anche riguarda il sovrano, perché per chi non lo sapesse la Spagna è una monarchia parlamentare. Comunque, eravamo appunto rimasti al fatto che questi spagnoli non hanno più niente da dimostrare al mondo. Hanno avuto il loro periodo di gloria, hanno vinto la loro battaglia di Lepanto nel 1571, quindi hanno finalmente sconfitto i turchi, hanno fatto finalmente vedere che i cattolici sono più forti e più fighi, hanno epurato un sacco di miscredenti, ebrei, eccetera, eccetera, dalla propria penisola durante quei 100-200 anni, anche di più, di Inquisizione spagnola. E adesso stanno perdendo tutti quanti i territori in America Latina. E la Spagna, di conseguenza, passa in secondo piano nella storia europea. Non sarà più tra i primi 2, 3, anche 4 o 5 nazioni europee che sperimentano novità. Infatti l'Ottocento e i primi anni del Novecento spagnoli sono, diciamo, una rincorsa a tutto ciò che viene di nuovo da altri paesi. Per esempio, dopo la stagione della Rivoluzione francese, vivono di riflesso a quello che succede in altri paesi più avanti in Europa. Quindi vivono questa rivoluzione incredibile e pochi decenni dopo provano a instaurare una repubblica, gli va male, dopo un anno tornano i Borboni, strage di tutto e di nuovo monarchia. Quindi questa è la bellissima prima esperienza repubblicana spagnola. Ovviamente chi è che fomenta più di tutti una repubblica, insomma la cacciata dei Borboni? Ovviamente le regioni appunto aragonensi, catalane, quindi Spagna orientale per intenderci. Ovviamente va male, i Borboni ritornano, repressione violenta e tutto di nuovo come prima. C'è da dire che nel 1812 era stata concessa dal sovrano una costituzione che però essenzialmente riprende, è una costituzione liberale di quelle settecentesche o addirittura seicentesche se prendiamo in esame l'Inghilterra, quindi veramente niente di nuovo. Diciamo che ha il merito di aver equiparato i cittadini spagnoli della madrepatria a quelli, per esempio, marocchini, dal momento che il Marocco faceva ancora parte della Spagna. Quindi, a parte questa concessione di cittadinanza, non abbiamo una vera monarchia costituzionale organica, perché di fatto i Borbone, sappiamo, no? Sono francesi, quindi hanno un po' l'assolutismo nel sangue. Non si riuscirà mai, almeno fino a tempo moderno, ad avere una monarchia in Spagna che non abbia mire e pulsioni assolutistiche. E infatti nei primi anni del Novecento, che questo antiquato modo di vedere la monarchia si scontra con gli spagnoli, perché nel frattempo che se ne dica fra destra e sinistra, in realtà la grande frattura che si era creata in Spagna era appunto tra i filomonarchici, che possiamo banalizzare con il termine reazionari, e i filorepubblicani, quindi i progressisti, che solo in un secondo momento assumeranno dei diversi colori, anzi proprio dei veri colori politici. Per il momento sono delle masse, ok, che nell'era pre-partiti di massa si raccolgono intorno a questi due centri separati appunto da questa faglia, da questo conflitto più o meno filo-monarchico. La prima figura che emerse da questo imminente disastro spagnolo fu Primo de Rivera, un generale proveniente proprio dalle regioni catalane, quindi le prime che attuavano questa forza centrifuga, no, rispetto alla corona centrale, che nel 23 fece un colpo di stato e venne accettato primo ministro, quindi venne tecnicamente nominato ma di fatto si è imposto, dal re Alfonso XIII. E sì, fu accettato. Non sappiamo se per paura oppure perché il re vedeva in questo di fatto generale ribelle, perché effettivamente si ribellava alla corona centrale, però un mezzo per mettere a tacere tutti gli altri partiti politici che stavano nascendo come partiti di massa. Tra questo, ovviamente, socialisti, comunisti e anche dei neonati fascisti, che però, diciamo che beneficeranno da tutto ciò. Infatti, durante la dittatura di De Rivera assistiamo a un aumento della censura, a un ridimensionamento dei partiti e quindi anche a una repressione e rappresaglia di essi. Alla fine la corona era veramente in combutta con Rivera e quasi sembrava aver ristabilito l'ordine e il potere, l'egemonia in Spagna. Se non fosse che sia De Rivera sia il re avevano sottovalutato la potenza e il numero effettivo delle forze repubblicane e della sinistra, che influenzarono a tal punto l'opinione pubblica da far dimettere De Rivera dal suo incarico di primo ministro. E addirittura, dopo le elezioni politiche del 1931 per riformare le Cortes spagnole, che sono una sorta di abbozzo di Camera dei Comuni, vinsero proprio i repubblicani e dopo la loro vittoria fu proclamata per la seconda volta la Repubblica. E questa volta, diciamo per i prossimi 40 anni, i Borbone furono veramente cacciati. Però è proprio dal 1931 che incomincia a chiudersi il cerchio, che si creano questi due poli che porteranno la Spagna ad una guerra civile sanguinosa. Su un fronte, quello repubblicano, di fatto quello legale, quello al governo, si uniranno socialisti, comunisti e perfino anarchici, che in gran numero erano presenti proprio in Catalogna, non a caso. Dall'altra parte, invece, si formerà uno schieramento che non è per forza di estrema destra. Cioè, non erano solo fascisti, infatti c'erano tantissimi moderati, tanti reazionari, conservatori, filo-monarchici, e poi anche delle nuove forze, appunto, forze fasciste. I due fronti si chiamano appunto, uno il fronte popolare, quello più sinistroide, e il fronte nazionale, quello più destroide. Ma sono fronti, ripeto, molto eterogenei, molto chiusi, ok? Quindi molto contrapposti uno all'altro, però veramente molto eterogenei. In Italia, per esempio, non abbiamo mai avuto una cosa di questo tipo, perché benché molti industriali di destra vedevano con buon occhio, ok, il fascismo più che altro per come antagonista dei comunisti, che erano un grande problema degli industriali dell'epoca, non avevano veramente creato un fronte comune con i fascisti. A parte il listone nazionale del 24, però capite che insomma non hanno mai combattuto insieme. Qui invece era diverso. Se è vero che nel 1931 avevano vinto le forze repubblicane, che cercarono di attuare una serie di riforme molto attuali, tra cui un ridimensionamento delle forze armate, appunto per questioni economiche, o per esempio delle leggi anticlericali e una nuova concessione all'autonomia, per esempio della Catalogna e anche dei Paesi Baschi, che ricordo erano state levate dai Borboni, l'importante riforma agricola che attendeva da decenni, che avrebbe portato la Spagna ad essere più o meno sulla stessa lunghezza d'onda degli altri paesi continentali europei, non arrivò. Non arrivò e di conseguenza anche la crescita economica non arrivò, perché non partì da lì, che era la riforma, la grande riforma strutturale che mancava alla Spagna. Per questo motivo nel 33 vinse il fronte opposto, e qui in quello che viene considerato biennio nero, dal momento che la componente fascista era già molto affermata, tutte le riforme progressiste del precedente governo furono abrogate e ormai questi due grandi gruppi, questi due grandi partiti o agglomerati di partiti avevano raccolto così tanta legittimità da parte dei propri votanti, dei propri sostenitori, che nonostante nelle elezioni del 16 febbraio del 1936 rivinse il Fronte Popolare, e all'altro fronte, quello nazionale, semplicemente non stette bene questo risultato. Di conseguenza i nazionalisti, intorno alla figura di José Calvo Sotelo, dichiararono decaduta la Repubblica presieduta dal Fronte Popolare e incominciarono mesi di violenze squadriste, in modo analogo a quelle italiane, e in tutta la penisola iberica, anzi in tutto lo Stato spagnolo. Ed è proprio qui che fa capolino la figura storica di Francisco Franco, che con la sua falange è protagonista appunto di queste violenze squadriste durante la guerra civile. Il paese quindi molto velocemente si divise in due a metà, però le due più grandi città, quindi Madrid e Barcellona, erano ancora in mano, per modo di dire, al Fronte Popolare. Dove sta la grande sconfitta del Fronte Popolare? Cioè, che cos'è che segna l'ascesa di Franco, del fascismo e in generale di tutto il fronte nazionale? Beh, proprio negli aiuti esteri. Infatti la famosa politica di appeasement francese e inglese diede i suoi frutti proprio nella guerra civile spagnola. Che cosa vuol dire? Ossia, non fecero niente. Strano, è un comportamento abbastanza singolare da queste due potenze in quegli anni. A differenza, Franco ricevette l'appoggio, soldi e truppe da Italia e Germania, futuri alleati nell'asse Roma-Berlino. L'Italia inviò, tra l'altro, circa 50.000 soldati. E questo appoggio aiutò Franco in solo 3 anni a conquistare l'intera nazione. I popolari invece poterono contare solo su aiuti sporadici, praticamente solo da parte dell'Unione Sovietica. E qui arriviamo a un punto molto fondamentale della storia spagnola, ossia la concezione del comunismo in Spagna, che è ancora molto forte. Ci sono tanti socialisti in Spagna e la parola comunismo non è ostracizzata come in altre nazioni. Per quale motivo? Un motivo abbastanza simile a quello vietnamita. Ossia, in Spagna il comunismo, avendo fatto parte di quel fronte lì, per la liberazione, il progresso e l'antifascismo, ha assunto quasi dei connotati epici che vanno al di là della effettiva proposta politica o di politica economica comunista. E quindi la considerazione del comunismo come forza di liberazione nazionale, come forza progressista, che è un po' quella che si vide in Vietnam, ok? Viet Cong non è che erano dei marxisti che volevano attuare un programma comunista da manuale, anzi da capitale. Essenzialmente, per quanto riguarda loro, volevano riunificare il paese, cosa che ovviamente agli americani non andò tanto bene. E per la Spagna, verosimilmente, fu molto simile. Perché? Perché uno, gli unici appoggi, ok, antifascisti, non vennero dati dagli stati liberali democratici, no, proprio dai comunisti, dall'Unione Sovietica, proprio di Stalin. In più, non essendosi mai attuato un vero regime socialista comunista in Spagna, e nella coscienza popolare non si sa quali sono i pro e i contro di questo sistema qui. Però ci sta comunque tutta la storia del mito della resistenza spagnola in funzione anti-bigotta, antinazionalistica, antifascista. Esattamente, proprio per questo motivo, per il semplice fatto che questi due fronti non hanno mai rivelato al 100% le proprie singolarità interne. È vero che nel fronte popolare ci sono state molte rivolte interne, soprattutto per quanto riguarda gli anarchici contro i comunisti, però è vero anche che tutto questo amalgama di fronte popolare ha un po' per sineddoche, possiamo dire, fatto coincidere la parola comunista, socialista, insomma, al far parte del fronte popolare. Stessa cosa per quanto riguarda il fronte nazionale, che metteva insieme fascisti, reazionari, filomonarchici e cattolici, hanno creato tutto quanto un ambaradam, un insieme, una sorta di establishment, che poi è quello che viene tuttora criticato dalle forze di sinistra, appunto spagnole, che tendono a amalgamare tutti questi concetti in un'unica entità. Quindi gli eredi del fronte nazionale. Ed è per questo che il forte nazionalismo in Spagna, più che in altri paesi, viene visto come anticamera del fascismo, ma per il semplice fatto che ci fu un vero e enorme collaborazionismo fra queste forze. Successe anche in Italia, ma in maniera molto velata. Per esempio, noi in Italia, quando studiamo il fascismo, studiamo il cattolicesimo come una sorta di freno al potere di Mussolini, anche se in realtà sappiamo che furono numerose le collaborazioni. In Spagna no. In Spagna queste due forze hanno fatto parte dello stesso fronte, e quindi voglia se vengono considerati collaborazionisti. Da questo punto di vista, la frattura fra destra, intesa appunto come mix di nazionalisti, bigotti, reazionari, eccetera, eccetera, e sinistra, vista come un insieme di, non so, un po' socialdemocrazia, un po' progressismo, eccetera, eccetera, è molto, molto più affermata rispetto che in Italia. I poli sono molto ben definiti per via di questa pesante eredità della guerra civile spagnola, che in meno di 4 anni ha fatto più di 500.000 di morti, e dopo la vittoria di Franco, altre decine di migliaia di morti sui superstiti prigionieri del fronte popolare. Tutto questo, ci tengo a riprecisarlo, nel mentre che Regno Unito e Francia guardavano immobili. E badate bene che questo grande fronte nazionale ebbe, diciamo, per spezzare una lancia a suo favore, l'importanza di non aver fatto mai affermare il fascismo al 100% della sua vera essenza in Spagna. Infatti, come appunto avevo detto all'inizio del podcast, ci tenevo a parlare bene del franchismo una prossima volta, magari appunto paragonandolo ad altri regimi autoritari o totalitari, proprio perché può essere equiparato quasi all'autoritarismo dei vari dittatori dei vari paesi dell'America Latina, proprio per il fatto che la componente ideologica dietro al fascismo di Franco si spense subito, proprio per via dell'appoggio di altre forze di destra conservatrici, che quindi fecero del fascismo di Franco non una forza all'avanguardia, un nuovo ordine mondiale, dove il nazismo da questo punto di vista è proprio l'emblema, ok, della dittatura di destra che si propone come un ordine nuovo generale delle cose. Il regime franchista essenzialmente era una sorta di rimasuglio, di rigurgito eccessivo, estremo e nuovo di una cultura autoritaria, ma assolutamente reazionaria e bigotta, che per molti versi la Spagna ancora non ha superato. Perché non ha superato? Semplicemente perché la Spagna, dichiaratasi nazione neutrale, non partecipò alla Seconda Guerra Mondiale, quindi dopo la sconfitta degli alleati non si disfò quel regime. Finì il fascismo in Italia, finì il nazismo in Germania e quindi anche in Austria, eccetera, eccetera. Finì l'epoca di Tito in Giappone, ma non finì il franchismo in Spagna. E nel corso degli anni questo franchismo divenne sempre più soft, diciamo che per qualche ragione si istituzionalizzò, divenne un regime non liberale, però non aggressivo. Ovviamente la censura, parte della censura c'era ancora, le sollevazioni popolari molto spesso venivano fatte sgombrare, magari senza sparare alla gente. Sicuramente una protesta studentesca non te la lasciavano fare. E questa situazione si evolvette piano piano fino al 74, fino a che povero Franco era diventato vecchio e quindi decide di restaurare la monarchia. E capite bene che questo è un caso abbastanza eccezionale. Molto spesso si critica l'azione degli antifascisti italiani per aver messo la parola fine senza aver fatto un degno processo ai fascisti e al fascismo, al contrario di quello che è successo in Germania. In Spagna invece proprio fu l'opposto, cioè questo fascismo appunto non finì mai e finì soft, ma talmente soft, che tanti cittadini spagnoli ormai abituati al Franco, che ormai poverino vecchio faceva quasi pena, un po' come Fidel Castro a Cuba, che nuovi sentimenti di ma dai era un altro tempo, sì però nel 40, però c'era caos politico, tutta questa roba incomincia a nascere nell'opinione pubblica spagnola, soprattutto quella conservatrice, reazionaria, magari discendente di chi Franco l'aveva veramente appoggiato. Però diciamo oggi, mentre per esempio in Italia ci sono pochi moderati di centrodestra che ti dicono sì però di fatto Mussolini, in Spagna questa roba per quanto riguarda Franco è molto diffusa, proprio perché questo povero dittatore negli ultimi anni della sua vita si è un po' addocilito, è diventato un po' più mansueto e quindi era ma sì dai, perdoniamoglielo. E questo non ha fatto altro che aumentare la frattura proprio fra le forze progressiste di centro, centro-sinistra, liberali, moderne, con quelle appunto cattoliche, conservatrici, eccetera, perché la componente cattolica in Spagna è forte come in Italia, se non di più da questo punto di vista. In più, l'aver riorganizzato una nuova monarchia, che tra l'altro appunto viene designato come re Juan Carlos I, di dove? Borbone, Franco ha ripescato un Borbone. Questa cosa, capite bene che soprattutto alle province autonome più indipendentiste, per esempio Paesi Baschi, per esempio la Galizia e soprattutto la Catalogna, oltre ad essere stato un campanellino d'allarme, sembra anche una presa per il culo, diciamocelo, no? Lo stesso Franco che li ha messi a tacere, ha tolto ogni tipo di autonomia a questi territori, che ha fatto anche delle repressioni incredibili in questi paesi, dopo muore, poverino, sembra la vittima della situazione, esaudiamo l'ultimo volere del dittatore, mettiamo un nuovo re, tra l'altro un altro re che appunto discende da quello che nel 1714 li ha privato di qualsiasi forma di autonomia, e appunto ci riagganciamo all'inizio del podcast che vi dicevo dei tifosi del Barcellona che al 17° minuto e 14° secondo intonano canti indipendentisti. Quindi morto un dittatore se ne fa un altro, no in realtà no, si fa un re che ovviamente conta quel che conta. Però si deve fare anche una costituzione. Insomma, la Spagna una vera costituzione non ce l'ha mai avuta, però col vantaggio di essere diventati una democrazia vera e propria nel 75, già tanti altri paesi europei lo erano da un bel po' di tempo. E quindi la Spagna poté facilmente prendere come esempio varie costituzioni di altri stati, tra cui quella italiana. Oddio, l'Italia diventa un modello internazionale. Ebbene sì, la Costituzione italiana è il primo modello, il modello fondamentale per la Costituzione spagnola del 76, quindi dell'anno successivo la morte dell'ex dittatore. E poi tale Costituzione spagnola sarà anche base per quella europea, perché appunto è l'ultima grande costituzione di un grande stato europeo ad essere stata scritta, la più moderna, diciamolo. Il preambolo di questa costituzione recita, ovviamente in italiano, tradotto, la nazione spagnola, desiderando stabilire la giustizia, la libertà e la sicurezza e promuovere il bene di coloro che ne fanno parte, in virtù della sua sovranità, proclama la sua volontà di garantire la convivenza democratica nell'ambito della Costituzione e delle leggi conforme a un ordine economico e sociale giusto, consolidare uno Stato di diritto che assicuri la supremazia della legge come espressione della volontà popolare, proteggere tutti gli spagnoli e i popoli di Spagna nell'esercizio dei diritti umani, la loro cultura, le loro tradizioni, lingua e istituzioni. Promuovere il progresso della cultura e dell'economia per assicurare a tutti una degna qualità di vita. Stabilire una società democratica avanzata e collaborare nel rafforzamento di relazioni politiche pacifiche e di efficace cooperazione tra tutti i popoli della terra. Di conseguenza il Parlamento approva e il popolo spagnolo ratifica la seguente Costituzione. I primi articoli di fatto appunto sono molto simili alla Costituzione italiana, non mi ci voglio soffermare, però ci stanno un paio di articoletti che sono secondo me molto molto interessanti, infatti adesso ve li vado a riprendere. Innanzitutto abbiamo l'articolo 45 della Costituzione spagnola, che è il primo articolo nella storia delle Costituzioni a tutelare l'ambiente. Infatti questo articolo concede il diritto a ogni persona di poter utilizzare e specularmente anche l'obbligo di preservare lo stesso ambiente. Questo articolo quindi pone le basi giuridiche per la tutela dello sviluppo sostenibile, che non è per nulla scontato nemmeno oggi, figuriamoci nel 76. E quindi questa disposizione costituzionale di fatto obbliga il legislatore a creare un corpo normativo che sanziona anche penalmente o per mezzo di provvedimenti amministrativi chiunque danneggi l'ambiente e obbliga anche addirittura a risarcire la comunità del danno causato. E quindi questo articolo 45 è la prima chicca. Adesso andiamo alla seconda chicca, per modo di dire. Premessa, sempre nella Costituzione, per cercare di mettere la parola fine a tutti i problemi di autonomia fra territori, eccetera, la Spagna istituisce le comunità autonome, che sono di fatto un po' le nostre regioni, un pochino potenziate, anche se ci sta una legge che regola il rapporto fra Stato e comunità autonome. Quindi a differenza delle nostre leggi regionali che molto spesso entrano in conflitto con quelle statali, le comunità autonome spagnole, nonostante abbiano in media più competenze di quelle delle regioni italiane, però la gerarchia è più stabilita, ok, fra le due leggi. Questo sistema gerarchico viene ripreso dalla legge fondamentale, quindi dalla Costituzione tedesca, che fu la seconda grande ispirazione spagnola dopo la Costituzione italiana, anche se il federalismo in sé è proprio vietato nella Costituzione spagnola. Riprendendo l'argomento di prima, questo rapporto fra comunità autonome e Stato centrale viene stabilito dall'articolo 155 della Costituzione, che è una disposizione che permette al governo della Spagna di obbligare una comunità autonoma a rispettare determinate disposizioni costituzionali o di legge e di controllarne direttamente le autorità qualora essa le violi, che è quello che è successo nel 2017 dopo il referendum dell'indipendenza catalana, no? La comunità autonoma è stata commissariata proprio grazie al potere datagli dall'articolo 155 della Costituzione, in quanto quel referendum venne considerato subito illegittimo. E quindi, per riattaccarmi alla questione catalana, cosa si è risolto? È un bel niente. La situazione continua a peggiorare, ormai le differenze culturali, economiche sono diventate insostenibili. In quei territori ormai si parla una lingua diversa. La parola spagnolo, cioè come per intendere la lingua, non viene usata. Se voi andate a Barcellona vi renderete conto che nei musei ci stanno tre lingue, e grazie al cavolo, no? Uno dice, vabbè, sarà il catalano, lo spagnolo e l'inglese. E invece no, perché lo spagnolo viene scritto come castigliano, non troverete mai la scritta espagnol. E questo è una di quelle piccolezze sociologiche che ti fanno capire quanto sia distante in quei territori la concezione di Stato centrale spagnolo. Se poi aggiungete la disparità economica, nel senso che la Catalogna è uno dei motori trainanti dell'economia spagnola, ci aggiungete appunto la lingua e poi anche i sentimenti nei confronti della monarchia. La maggior parte degli antimonarchici sono in Catalogna, così come erano in Catalogna prima della guerra civile spagnola. Capite che ormai c'è poco da fare. Quando è che magari una certa forma di federalismo sarebbe stata ottima per cercare di venirsi incontro, adesso forse la situazione è più insostenibile. È vero che in quel referendum, per quanto illegittimo, comunque sono andate a votare meno della metà della popolazione e comunque anche chi è andato a votare non è che ha ottenuto il 100% dei voti per l'indipendenza, c'è stato circa il 90%, poco più, però sul 45% dei votanti, quindi tecnicamente non si sarebbe raggiunto un quorum, quindi vuol dire che più della metà delle persone o non ha espresso un parere o non si vuole staccare dalla Spagna. Però è vero che se tu sei in una comunità dove circa il 40% degli abitanti ti odia e si vuole staccare, capisci che non sei proprio in una situazione calma, tranquilla. Le pressioni ci sono e soprattutto a capo dello Stato ci sta un re che viene ritenuto illegittimo dalla maggior parte degli spagnoli, specialmente quelli appunto che abitano nelle zone nord oppure orientali della Spagna. Nonostante appunto non preveda un futuro roseo per quanto riguarda la politica, soprattutto la società spagnola, però secondo me il loro ordinamento politico offre molti spunti di riflessione e cose che potremmo rubare. Per esempio, la Spagna ha un ordinamento che prevede un bicameralismo imperfetto, con un senato regionale molto particolare, perché è una fusione fra un senato italiano e uno tedesco. Ossia, parte dei senatori sono eletti in maniera indiretta, che quindi di fatto fanno parte, ok, dei vari governi locali, delle comunità autonome, e una parte vengono eletti a suffragio universale dai risiedenti nelle comunità autonome. Soltanto che, essendo la funzione del Senato ridotta, può essere bypassato dalla Camera dei Deputati quando ha una forte maggioranza, e sempre da questa Camera dei Deputati deve partire l'iter legislativo per forza da là. E soprattutto un'istituzione può far in modo che può essere sciolta anche solo una delle due camere, quindi se si vuole sciogliere il Senato si può fare senza dover per forza sciogliere anche la Camera dei Deputati. Quindi questa asimmetricità del parlamentarismo spagnolo può essere, secondo me deve essere, di forte ispirazione per quello italiano, dal momento che io auspico un modello italiano non paritario, dal momento che il bicameralismo perfetto mostra tutti i suoi limiti proprio nel modello pesante italiano. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggione, per me è stato molto impegnativo, specialmente quest'ultima parte, e ci tenevo a precisare, diciamo, qualcosa per quanto riguarda la politica spagnola in questo momento. Anzi, più che altro fino a 4-5 anni fa, perché in questo momento già il partito di cui voglio parlare è decaduto quasi del tutto. Sto parlando di Podemos, che è quasi un unicum nella grande Europa. Per grande Europa intendo i primi 5, 6, 7 paesi. Per PIL, diciamo, per importanza, grandezza, dai. Infatti è un partito che ha molte similarità con il Movimento 5 Stelle, ma è nettamente schierato a sinistra. Chiamiamolo populismo di sinistra. Per quale motivo? Proprio per quello che ho detto. Per il fatto che in Spagna l'elettorato di sinistra è forte. L'elettorato che si definisce comunista, neocomunista, socialista, neosocialista, è forte proprio per questa sorta di ingrandimento della concezione di socialismo che hanno. Perché? Perché è fatto quasi coincidere con il fronte popolare, quello fronte popolare che combatté la guerra civile nel 1936. In Italia, insomma, i partiti populisti di sinistra non hanno più del 2% dei voti, ma nemmeno. Potere al popolo è quello che forse più gli assomiglia, ok, ideologicamente a Podemos. Però Podemos è molto più forte. Ai tempi ottenne circa il 13% dei consensi sia nelle elezioni del 2015 sia in quelle del 2016. Perché si formò una sorta di patto del Nazareno, ok, tra il principale partito di centrodestra e quello di centrosinistra, che fece indignare un po' i puristi di destra, ma soprattutto quelli di sinistra, che appunto andarono a confluire in Podemos. Comunque questi due partiti storici sono il centrodestra, il PP, Partito Popolare, mentre nel centrosinistra, che poi è più sinistra e centrosinistra, il PSOE, che sta proprio per Partito Socialista Operaio. Cioè, insomma, pensate se il PD si chiamasse Partito Socialista Operaio, quanti voti prenderebbe? Niente. E quando è che Podemos capitombolò? Beh, un po' come il Movimento 5 Stelle, quando si trovò costretto poi nel 2019 a fare un'alleanza con appunto lo storico PSOE e formare un governo di centrosinistra. E questa cosa fece perdere tanti consensi a questo partito. Cioè, in poche parole, ha svuotato Podemos e ha fatto ritornare tanti voti al PSOE, dal momento che in Podemos erano confluiti sia le persone che ne avevano le scatole piene del PSOE, della corruzione, eccetera, un po' come è successo al PD, soltanto che la componente di rinnegati di sinistra è molto maggiore rispetto a quella di rinnegati di sinistra nel Movimento 5 Stelle. E quindi questo ha fatto anche, ha favorito l'ascesa di Podemos, ma neanche facilitato la distruzione. Adesso ha solo qualche decina di posti alla Camera dei Deputati. Fa ancora parte della coalizione di maggioranza, ma ormai conta ben poco da un punto di vista di peso politico all'interno del governo. E poi, ripeto, rispetto al Movimento 5 Stelle, è stato molto più facile per Podemos perdere tanti elettori di sinistra che sono ritornati nel partito tradizionale rispetto al Movimento 5 Stelle, che di fatto non è composto quasi solo unicamente da rinnegati del PD, ma da tantissima altra gente che, se il Movimento 5 Stelle va a quel paese, non ritornano nel PD semplicemente perché non ne sono mai stati dei grandi elettori. Ora però la situazione è molto più uniforme rispetto al resto di Europa, infatti va forte Vox, che è il classico partito tipo, soltanto che questa è la versione iberica del partito tipo nazionalista sovranista che va di moda adesso in Europa. Ognuno ha il suo modello, c'è chi prende il 10%, chi ne prende il 20% e chi, come in Italia, ne prende il 30%, però essenzialmente sono tutti molto simili. Io direi di fermarmi qui. Il franchismo, appunto, come ho detto, lo riprenderemo sicuramente. Spero di avervi dato una linea generale, il più generale possibile, anche se questo episodio sono andato lungo, sui 35 minuti. Spero che questo Europa vi sia interessato, probabilmente sarà l'ultimo della stagione, e quindi i prossimi episodi saranno standard fino alla fine della prima stagione. Già vi annuncio che quest'estate ovviamente gli episodi o non usciranno o ne uscirà uno ogni 15-20 giorni circa. E grazie per essere stati qui, ci vediamo al prossimo Blatro. Ciao ciao! Ah, ovviamente se l'episodio vi è piaciuto, condividetelo. Se non vi è piaciuto, condividetene uno che avete apprezzato. Grazie.